Sì, allora. Bene, ciao a tutti. Spero di aiutarvi a vincere la ciafagna del dopo pranzo che è lì in agguato. Avrei voluto essere anche con voi stamattina, ma la messa della mia nuova parrocchia, perché sono arrivato in parrocchia da 2 mesi, era praticamente impossibile lasciarla in una domenica di avvento, quindi c'è stato un po' di... ma va bene, tanto il parroco mi ha sostituito degnamente, direi. Dunque, Don Vincenzo mi ha detto di cercarmi di aiutare a riflettere su nuove vie per vivere la carità. Cercavo sempre un testo biblico da cui partire, che non fosse sempre solo l'inno di Prima Corinti 13. Tutti conoscete la carità e paziente, che va sempre bene. Io ho pensato, non so se è una roba un po' così, di prendere, visto che siamo nella domenica di avvento, siamo in avvento, siamo nella domenica della gioia, di prendere la figura di Giovanni il Battista come icona, oggi si dice così, no? Come icona. A me Giovanni Battista piace, nel senso che è una figura che mi fa sempre pensare, e perciò ve lo dico anche a voi, sperando che faccia pensare anche a voi, capisco che per esempio noi l'abbiamo un po' perso Giovanni Battista nella nostra devozione di chiesa. Nel passato Giovanni Battista, non so se avete presente nei quadri, nelle icone, nei portali delle cattedrali, Giovanni Battista è sempre lì, è sempre vicino a Cristo. Magari c'è la Madonna da una parte e Giovanni Battista dall'altro, fa il Cristo in trono, per dire che la Chiesa ha sempre percepito che la missione del Battista non è stata una cosa solo, d'altra parte tutti gli evangelisti ce la raccontano, vuol dire che l'hanno sentita che questa missione non è finita con la sua morte. È arrivato Gesù, il Battista, finito, ciao, ma che il Battista è una figura a cui sempre la Chiesa, la comunità cristiana in cui può rispecchiarsi, da cui può imparare. Allora così mi volevo lanciare, partendo proprio dal Battista, da questa figura, da Giovanni, perché Battista vuol dire battezzatore, no? Sapete, non è che... poi è diventato un nome da noi, anche Battista, Giovanni Battista, Gian Battista, eccetera, ma Battista vuol dire colui che battezza, il suo nome è Giovanni. L'Evangelo di oggi, no? Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Non è che Battista è il cognome, Giovanni. Chi è Giovanni? Secondo me questa è la prima grande identità sua, ma che ha da tanto da dire verso di noi. Giovanni, io lo immagino così, è un grande dito puntato verso Gesù, una grande freccia, no? È uno che dice nel Vangelo di Giovanni, appunto, a un certo punto, la scena dopo proprio il Vangelo di oggi, no? Gesù passa, Gesù appare così nel Vangelo di Giovanni, lui passa e non dice niente. E mentre passa il Battista dice ai suoi discepoli, ecco l'agnello di Dio, eccolo, è lui quello che toglie il peccato del mondo. E Gesù va via. Poi il giorno dopo ripassa, si vede che era un mondo dove Gesù passava spesso, e Giovanni un'altra volta gli dice, ecco l'agnello di Dio. Allora loro, i due di loro, sentendolo parlare così, seguirono Gesù, e c'è la famosa scena, Gesù che si volta e dice, chi cercate, che cosa cercate? Ma ci vanno perché gliel'ha detto Giovanni il Battista. Ecco, io credo che questa suo essere un dito, una freccia verso Gesù, questa è, lui l'ha vissuta tutta la vita, per tutta la sua vita, lui ha continuamente, poi avete presente il Vangelo appunto di stamattina, avete presente lui tutta la vita ha detto, non sono io il Messia, non sono io quello che dovete seguire, io sono solo una voce, lui è la parola, dirà Agostino, Sant'Agostino. Il Battista è l'amico dello sposo, lui è lo sposo. E io credo che questo ha tanto da dire a noi come Chiesa, a noi come comunità, anche come singoli e come comunità. E anche per la carità. La carità, secondo me, nasce nel momento in cui uno sa di essere relativo a, sa di essere un indice verso Cristo, non una meta. La meta della nostra carità non siamo noi, non sono io. Io non devo attirare la gente a me, nel senso alla mia comunità, al mio gruppo, alla mia associazione, alla mia realtà. Se te sei cristiano, credo, penso si possa dire così, tu devi essere un dito puntato verso Cristo, devi essere una strada che porta da Gesù. E allo stesso tempo io credo che questa voglia dire che anche io cerco di vedere Gesù. Dov'è Gesù oggi? Il Battista è uno che vede Gesù che passa, vede le situazioni e magari va anche in crisi a un certo punto, perché a un certo punto quando è in carcere, avete presente? Questa è una cosa che mi fa stare simpatico il Battista, almeno io l'ho capito così, perché lui ha annunciato un Messia di quelli terribili. Adesso viene uno che la radia, viene con la scure, gli alberi che non portano frutto li taglia, lui c'ha la pala, il ventilabro, si chiama, è una pala praticamente, no? Tira su il grano, no, per distinguere il grano buono dalla pula, il grano lo mette nel granaio e la pula la brucia. Quindi lui ha annunciato uno che arriva e fa il giudizio. Quando poi vede che Gesù non è così, Gesù non va lì a dare le randellate ai peccatori, ma Gesù va con i peccatori, va a casa da Zaccheo, mangia con il Battista, che è stato incarcerato dal re, manda i suoi discepoli a dire a Gesù: ma sei tu quello che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Non so se avete preso quel brano. Siamo sicuri che sei te? Cioè anche lui è andato in crisi. Però questo ci fa capire che il Battista era uno che cercava di vedere, si è messo in ascolto, cercava l'agnello di Dio e lo ha indicato. Allora io credo, c'è una frase nell'enciclica del Papa Deus Caritas Est, molto bella, che lui ha ripreso anche adesso, ce l'ha detto nei 40 anni, nel discorso che ha fatto per i 40 anni della Caritas. Ha detto: bisogna avere un cuore che vede. Non è una frase bellissima? Avere un cuore che, cioè fare la carità, vivere la carità, significa avere un cuore che vede. Che vede cosa? Appunto, non vedi te, non vedi te stesso, le tue esigenze, le esigenze della comunità, il tuo punto di vista, ma vedi, cioè cerchi di vedere le esigenze dell'altro, le esigenze di Cristo che ti viene a visitare nel povero. Attraverso la Caritas, io vi parlo della Caritas perché adesso mi trovo negli ultimi 3-4 anni dentro questo mondo, che però è il mondo della carità, non è che è un'associazione la Caritas è la Chiesa italiana che si è data uno strumento per cercare di vivere come comunità e di aiutare le comunità cristiane a vivere le esigenze della carità. E che cosa ha capito la Caritas subito, fin dall'inizio, no? Nel suo metodo, come si fa la carità? E ha trovato quei tre passi, no? Che forse voi conoscete, avete sentito dire forse: ascoltare, osservare e discernere, no? Famosi. Il primo passo è l'ascolto, che non vuol dire solo quello che state facendo voi, anche, cioè ascoltare con le orecchie, ma ascoltare la realtà, mettersi in ascolto profondo delle persone, delle situazioni. Osservare, ecco, il vedere, scavare dentro le motivazioni. Perché ci sono delle situazioni così? Perché ci sono delle persone che vivono certe dinamiche, certe relazioni, che ormai sono incapaci di uscire dalla loro povertà? Perché? Osservare. E poi discernere. Discernere vuol dire scegliere, vuol dire fare delle valutazioni, scegliere. In questo senso mi piace la figura di Giovanni Battista, perché Giovanni Battista è uno che apre le strade, lo dice lui, no? Io sono venuto a preparare la strada. Quanto dobbiamo sognare, nel senso di chiedere a Gesù che aiuti la nostra Chiesa a essere più profetica, cioè aprire delle strade nuove, no? Non abbiamo bisogno di una Chiesa che sogni di più, che certe volte la nostra Chiesa, almeno io ho questa impressione, le vedo un po' paurose, un po' ripiegate, un po' rinchiuse sulle proprie beghe e non più aperte, un po' come posso dire, desiderose di dialogare col mondo, di anche di sporcarsi le mani, anche di sbagliare strada, però di provare delle strade nuove.
Va bene.
Mettersi in ascolto. Allora, il primo, secondo me, la prima cosa che ci insegna Giovanni Battista è non attirare a sé, non preoccuparsi di sé. Avete presente com'è la pubblicità? La pubblicità per me, perché pubblicità non sono mica scemi, no? C'è tutto uno studio dietro. La pubblicità proprio esprime per me lo spirito del tempi. Cosa dice la pubblicità? Adesso non voglio fare pubblicità a nessuna marca, ma tutto intorno a te. Avete presente questo slogan? E questo è proprio lo spirito dei tempi. Cioè tu sei il centro e tutto intorno a te. Poi c'è anche la banca, no? Che la fanno intorno a te col bastone, no? Tutto intorno a te. Come dire, tu vedi, tu sei il perno della vita. Noi siamo tutti al tuo servizio, sei tu quello che deve decidere come gira l'universo. Giovanni è esattamente l'opposto. Niente intorno a me, sono io che giro intorno a un altro. Il mondo non gira intorno a me, sono proprio io che giro intorno a un altro. Alla fine della sua vita, alla fine, a un certo punto, arriva Gesù, nel Vangelo di Giovanni c'è scritto questo, sempre un po' più in là del brano di oggi, i suoi discepoli vanno a dire: oh Giovanni Battista, tu ci hai parlato bene di quel Gesù, ma adesso quel Gesù si è messo a battezzare e c'ha più discepoli di te, gli vanno a dire. E Giovanni gli dice: ma questa è la mia gioia, io sono venuto per questo, io sono l'amico dello sposo, e quando arriva lo sposo, l'amico dello sposo, noi diremo il testimone, è contento che sia arrivato lo sposo, non è invidioso e dice: oh, che miseria, com'è che lui si è sposato, io no, no, per dire, è contento che arrivi lo sposo. E alla fine c'è quel programma, quella frase lapidaria: bisogna che lui cresca e io diminuisca. Avete presente questa frase del Battista? Questo è un programma di vita cristiana meraviglioso. Bisogna, anche di una comunità, bisogna che Cristo cresca e io diminuisca. Che cosa vuol dire? Io penso non vuol dire io mi devo annientare, io mi devo annullare, ma vuol dire forse io posso camminare verso quella meta che Paolo esprime con quelle parole: non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me. Questa è la meta, questa è il titolo. Allora, mettersi in ascolto profondo, in ascolto delle situazioni, in ascolto dell'oggi. Oggi fare la carità non può essere, non è più fare le stesse cose che facevano 50 anni fa, no? 50 anni fa magari c'era la guerra, c'era il dopoguerra, c'erano certe situazioni. Oggi ce ne sono delle altre. Mettersi in ascolto della storia, perché il nostro Dio, il Dio della Bibbia, parla attraverso la storia. Certo, mettersi in ascolto della storia vuol dire anche mettersi in ascolto della parola. La parola è la storia, la parola è la vita. Dio parla della storia, ma non riusciremo mai a scovare le parole che oggi Dio ci dice attraverso la storia, le cose che succedono, se non ci mettiamo in ascolto della parola. Un cuore che vede l'altro come lo vede Dio. Questa è anche un'altra meta. Vedere l'altro con gli occhi di Dio, come li vede Dio. Avete presente, c'è un pezzo molto bello del Testamento, non è un testamento, una lettera che scrisse, non so se avete presente la storia dei 7 trappisti che sono stati sgozzati, no? C'è stato anche il film Gli uomini di Dio, Uomini di Dio, no?
La nostra cappella dedicata a loro.
Fantastica, la lettera che scrive padre Christian de Chergé, no? È un testo meraviglioso che potrebbe andare a stare proprio insieme alle lettere dei padri della Chiesa. E a un certo punto lui che cosa dice in quella lettera? Dice: io ho solo una curiosità, quando andrò in paradiso, vedi, adesso lui lo dice molto meglio di come lo sto dicendo io, però vedere i miei fratelli musulmani come li vede Cristo, tutti illuminati dalla luce di Cristo. Bellissimo. Vedere i miei fratelli islamici come li vede Cristo. Perché è una roba fantastica dal punto di vista della prospettiva. Come vedere l'altro, come lo, ecco un cuore che vede, secondo me, un cuore che vede questo, vedere l'altro come lo vede Cristo. Va bene. Una seconda cosa mi sembra di poter cogliere da Giovanni il Battista. Giovanni è un grande educatore. Giovanni non è un isolato, sì, vive nel deserto, va a vivere nel deserto, no? Quindi sceglie di stare in un posto speciale per la Bibbia, sapete, il deserto nella Bibbia, l'Esodo, tutto quello che rappresentava il deserto per la coscienza di Israele. Però nel deserto, in realtà sto deserto di Giovanni, si popola di un sacco di gente. Perché? Perché tutte le folle accorrono a lui. Lo dicono tutti gli Vangeli. Tutte le folle accorrono a lui. Vengono da Gerusalemme, vengono dalla Galilea, vengono dappertutto. E Giovanni ha anche dei discepoli, anche un gruppo di persone vicine a lui. Alcuni dei discepoli di Gesù sono dei dodici, proprio i dodici, erano dei discepoli di Giovanni. Sono andati da Gesù perché Giovanni li ha mandati. Giovanni è anche uno, secondo me in questo senso è educatore, è anche uno che denuncia le malefatte dei potenti. Perché avete presente, a un certo punto Giovanni si ritrova a dire al re Erode, Erode figlio, non Erode il grande, quello della strage degli innocenti, ma suo figlio, che aveva, vedete che il mondo è sempre uguale, aveva fregato la moglie al fratello. E lui gli diceva, non ti è lecito tenere la moglie di tuo fratello? Allora, siccome è sempre, anche in questo non è cambiato niente, siccome è sempre stato pericoloso criticare i potenti, Giovanni viene messo in prigione da Erode, che però tutto sommato lo ammirava, quindi lo proteggeva e lo teneva in carcere, però non gli faceva niente di male. Voi avete presente come va a finire Giovanni, però la moglie, cioè la sua nuova moglie, si era legata il dito, che questo qui parlava male di lei, e quindi appena ha potuto, attraverso la figlia che ha fatto un bel balletto, cioè ha intortato il re al momento giusto, e la moglie riesce a farlo decapitare a Giovanni il Battista. Ma Giovanni, vedete, è un uomo libero. Vedete? Perché tutti intorno a te? Lui non ha avuto problemi di se stesso, non si è preoccupato di sé. Perché quando è che non riusciamo anche noi a vivere veramente la carità? Quando abbiamo qualcosa da difendere, no? Quando abbiamo qualcosa da difendere, una posizione, un'idea, un progetto, quando abbiamo qualcosa da difendere e non siamo disposti a perderla e a perderci, facciamo più fatica a fare la carità, siamo meno liberi. Giovanni è un educatore del popolo, dei discepoli, perché è un uomo libero, è un uomo che è disposto a pagare di persona le sue posizioni, non ha niente da difendere, come d'altra parte sarà per Gesù, come è Gesù. Nel processo romano, nel Vangelo di Giovanni, se voi leggete il dialogo con Pilato, no? Quello famoso in cui Pilato gli dice che cos'è la verità, e poi c'è tutto un dialogo con i giudei, un avanti e indietro, fuori e dentro, lì si vede benissimo, Gesù non ha niente da difendere, Gesù è venuto a dare testimonianza alla verità. E nel dialogo tra Pilato, Gesù e la folla, poi Gesù parla pochissimo in quel testo in realtà, sono gli altri che parlano, i sommi sacerdoti, si vede invece benissimo che ognuno aveva qualcosa da difendere. Pilato ha da difendere il suo potere, la sua poltrona, perché altrimenti l'imperatore lo faceva secco. I sommi sacerdoti dovevano difendere il loro potere religioso, per questo si mettono d'accordo a far fuori Gesù. Ma Gesù, con la sua libertà, li mette tutti a nudo e costringe ognuno a rivelare le sue vere motivazioni. Adesso voi leggetelo, è un posto bellissimo. Ma anche Giovanni è così. Anche Giovanni è un uomo libero che educa proprio perché non ha paura di nessuno. Questo vale anche per le nostre chiese, no? Quando la chiesa deve difendere qualcosa, dopo fa fatica a essere libera nel suo annuncio e anche nelle sue denunce. Va bene. Ma come educa Giovanni? Come educa Giovanni? Intanto, vivendo lui un'esperienza forte. Cioè, Giovanni non è uno che scherza, no? Il Vangelo ce lo presenta vestito di cammello, perché uno potrebbe pensare che è una roba folcloristica, no? Vestito di cammello, con la cintura, che mangia le cavallette, che tutti dicono, ah, che schifo le cavallette, no? Il miele nel deserto. Ma cosa vuol dire questa roba? Vuol dire che Giovanni vuole ritornare alla radicalità del profeta. Il vestito di cammello era il vestito di Elia, il deserto era il luogo dei profeti, E allora Giovanni, lui per primo, fa una scelta di essere radicale nella sua vita, di vivere una vita, come dire, noi diremmo essenziale, che ritorna proprio all'essenzialità, alla durezza quasi, alla rudezza del deserto, delle cavallette, del poco cibo, perché lui prima di tutto vuole vivere un'adesione personale al suo messaggio, essere credibile. È un educatore perché fa dei gesti, lui battezza. Il gesto del battesimo non è che l'ha inventato Gesù, no? Era una pratica proprio tipica dell'ebraismo. L'ebraismo però lo ha vissuto, lo viveva al tempo di Gesù, sempre come una purificazione, chiaro, è un lavaggio, no? Continuamente a Gerusalemme, se voi andate, gli archeologi hanno trovato migliaia, centinaia di luoghi per i bagni rituali, cioè quei gradini dove si scendeva e ci si immergeva un attimo e si tornava su, perché uno per entrare al tempio doveva essere puro, doveva essere in regola, no? Si doveva appunto purificare. Giovanni, forse anche un po' in polemica con questa prassi, fa il battesimo, ma a quel battesimo lui lega una conversione di vita. Nel Vangelo di Luca, per esempio, si dice: una gran folla andava da Giovanni per farsi battezzare ed egli diceva loro: razza di vipere, che proprio era molto gentile, chi vi ha fatto credere che potete sfuggire al castigo ormai vicino? Sentite bene la cosa, però: fate vedere con i fatti che avete cambiato vita e non mettetevi a dire: noi siamo i discendenti di Abramo, perché vi assicuro che Dio è capace di far sorgere veri figli di Abramo anche da queste pietre. Quindi lui lega il gesto del battesimo a delle scelte, come dire: vieni a fare questo gesto, però poi lo incarni nella vita. Non è che ti metti un'etichetta e dici: ah, io sono un figlio di Abramo, tutte le etichette che volete, ah, io sono un catechista, ah, io sono dell'Azione Cattolica, ah, io sono un parrocchiano, ah, io sono un prete, ah, io sono, ognuno c'ha le sue etichette. E quindi, no, Dio può far sorgere figli di Abramo anche da queste pietre. Pone dei gesti e propone però un cammino concreto. San Luca continua così: tra la folla qualcuno lo interrogava Giovanni dicendo: in fin dei conti, che cosa possiamo fare? Giovanni rispondeva: chi possiede due abiti ne dia uno a chi non ne ha, e chi ha dei viveri li distribuisca agli altri. Anche alcuni agenti delle tasse, i famosi pubblicani, andavano da lui a farsi battezzare e gli domandarono: maestro, noi che cosa dobbiamo fare? Giovanni rispose: non prendete niente di più di quanto è stabilito dalla legge. Lo interrogavano infine anche alcuni soldati, i romani, pensate un po'. E noi che cosa dobbiamo fare? Giovanni rispose: non portate via soldi a nessuno, né con la violenza né con false accuse, ma accontentatevi della vostra paga. Cioè, sentite che sono dei gesti, non è che gli chiede delle cose straordinarie, gli chiede dei gesti concreti, alla loro portata. Gli chiede di vivere, noi diremmo oggi, la legalità, l'onestà, la correttezza, sono queste cose qua. Quindi propone un cammino legato al battesimo che è fatto di gesti concreti da vivere nella vita quotidiana. Per questo è un grande educatore, secondo me. È uno che porta i suoi discepoli, ripeto, li porta da Gesù. Non li tiene attaccati a se stesso. Allora mi viene da dire una cosa che poi voi penso vivete già qui nella vostra comunità: come educare oggi alla carità? Prima di tutto cercando di viverla in prima persona, vivendo noi un'esperienza concreta, non facendo dei discorsi, ma vivendo noi. Secondo, ponendo dei segni. Giovanni pone un segno, quello del battesimo, un segno che parli, proponendo nuovi percorsi, diciamo, di vita. Oggi si parla molto dei nuovi stili di vita, cioè cioè ripensando il nostro stile di vita quotidiano, ma rimeditandolo per dire che stile di vita oggi deve avere un cristiano. Sicuramente lo stile di vita di oggi non può essere quello di 50 anni fa. Ci saranno delle cose che sono sempre quelle, l'Eucaristia, la parola, Però nelle scelte quotidiane, quelle scelte proprio quelle, il tempo, la spesa, le relazioni, il nostro stile cristiano, qual è? Ecco quello che Giovanni propone, uno stile, non dà solo un messaggio generico, dice ai soldati, avete sentito, contentate le vostre paghe, non fate violenza, erano esattamente le cose che facevano i soldati, non siate violenti, non fate false accuse, non estorcete nulla a nessuno. Allora anche le nostre comunità, se vogliono educare ed educarsi ed educare alla carità, bisogna che insieme ripensiamo il nostro stile di vita. Anche questo è un ascolto, no? Allora, provo a rimettere in fila le caratteristiche che mi sembrano, che ci vengono, alcune caratteristiche, perché sono tante, che ci vengono dalla figura di Giovanni, no? E che possono essere anche delle caratteristiche per uno stile di vita. La sobrietà, o l'austerità, non so come dire, la sobrietà della vita. Adesso tutti siamo richiamati a essere più sobri, perché c'è la crisi, non ci sono più i quattrini, quindi uno diventa sobrio per forza. Però non dovrebbe essere una cosa imposta solo dalle circostanze, ma una scelta di vita. Giovanni va nel deserto perché sceglie di essere una persona austera. Tanto è vero che Gesù dirà: è venuto Giovanni, c'era il Vangelo di cos'era ieri, l'altro ieri, no? È venuto Giovanni che non mangia e non beve, e voi avete detto è un demonio. È venuto il figlio dell'uomo, sarebbe lui, che mangia e beve, e avete detto, ecco, mangione un beone, no? Cioè dico, non vi va bene niente. Io non voglio ritornare all'Antico Testamento, come dire, come stile, anzi mi piace molto lo stile di Gesù, mangione e beone, perché almeno in una cosa saremo simili al nostro maestro, no? Quando andiamo a mangiare. Però, adesso a parte le battute, uno stile di vita personale e comunitario, sobrio, secondo me, Giovanni il Battista, che ritorna al deserto, cioè ritorna all'essenziale, più che sobrio direi essenziale, cioè a quello che veramente conta. Un altro stile di vita di Giovanni è la denuncia del male senza paura. Giovanni non ha paura di dire al potente: tu non puoi tenere la moglie di tuo fratello. Olè, lo dice davanti a tutti, senza paura, consapevole che questo gli avrebbe procurato dei guai. E credo che anche questo sia uno stile di vita. Certo, lo puoi fare la denuncia se la tua vita è credibile. Un'altra caratteristica di Giovanni. Giovanni forma una comunità. Non è un cane sciolto, non è un isolato. È uno che raduna intorno a sé, è uno che prepara un popolo. Quella è la sua missione, ma questa è anche la nostra missione: diventare comunità, diventare popolo, popolo di Dio. Giovanni è disponibile a pagare di persona le sue scelte. Non è uno che chiede solo agli altri, è uno che paga in prima persona. Giovanni è uno veramente dedito alla sua causa, so come dire, votato alla causa, è uno che non si tira indietro, è uno radicale, ha capito la sua missione e cerca di viverla totalmente. Magari poi va anche in crisi, come vi dicevo, magari poi dice: oddio, mi sarò sbagliato, no? Quando è in carcere magari ci avrà ripensato, Gesù non corrispondeva al suo schema, allo schema che anche lui aveva in mente, perché tanto anche lui era una persona come noi. Però Giovanni è uno che si è buttato totalmente. Io credo che anche questo sia un bello stimolo, no? Per evitare quella carità che non coinvolge la vita, quella carità che è fatta di, non di piccoli gesti nel senso bello del termine, ma di parentesi, del a Natale siamo tutti più buoni, per cui facciamo il gesto buono e poi stiamo a posto fino al prossimo Natale, adesso per esagerare, no? E per sentirsi a posto. poi quando arriva il terremoto mandiamo 2 euro col cellulare e abbiamo risolto anche il problema del terremoto. Cioè, non voglio adesso però demonizzare anche i piccoli gesti buoni, per carità, anzi, ogni gesto buono. Il Vangelo dice anche se avrete dato solo un bicchiere d'acqua a uno di questi piccoli non andrà perso, che va bene. Però sicuramente io credo oggi siamo chiamati come comunità, come singoli, ad avere uno stile di vita, non solo a fare qualche piccolo gesto buono. Ultima cosa che mi viene in mente, guarda, pensando alla figura di Giovanni, la sua totale umiltà. Come detto, mi pare Santa Teresa di Gesù Bambino, l'umiltà vera è la verità, no? L'umiltà non è dire non valgo niente, faccio schifo, oppure mi tengo tutto nascosto il bene che faccio, perché lo stesso Vangelo, diciamo, ha una sua tensione, no? Nel senso che da una parte Gesù dice non sappia la tua destra ciò che fa la tua sinistra, fai tutto il bene di nascosto, e in un'altra parte Gesù dice gli uomini vedano le vostre opere buone e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Insomma, allora queste opere buone le dobbiamo far sapere o non le dobbiamo far sapere? Credo che però ci siano i contesti, no? Che ci aiutano a capire. Il contesto non sappia la tua destra ciò che è il contesto del non fare il bene per farti vedere, perché così, ragazzi, faccio parte del gruppo Caritas, olè, no? Io sono quello vicino ai poveri. Cioè non sia questa la tua motivazione, quello è il contesto. Da un'altra parte invece è anche molto importante che ci sia una testimonianza, cioè che le opere buone, come dice il Vangelo, le cose buone che fai possano essere, non siano il motivo che siano conosciute, ma siano conosciute. Ho ascoltato una conferenza di Ilvo, non so se avete presente, è un sociologo importante, insomma, no? Ilvo, vero? Ilvo Diamanti. E allora lui ha fatto una, tutto il tema della conferenza era il bene, essere buoni oggi è positivo? E faceva vedere come la parola buono e bontà non viene più usata e anche ci si vergogna. Infatti dire a uno sei un buon uomo vuol dire un po' scemo, no? Insomma un po' così, no? Quello è un buon uomo, come dire, preso, così. E essere buoni, no, oggi non si deve essere buoni, no? Nel linguaggio politico, guai, tolleranza zero, e tutto è stato così, tu non devi essere buoni. Poi invece dice lui dalle ricerche sociologiche, dalle ricerche che faceva lui, c'è un macello di gente in Italia che fa volontariato, che si impegna, però non lo dice, capito? Lo fa quasi di nascosto. E da una parte dici, carino, perché tu pubblicamente non devi essere buono, tu devi essere un duro, tu devi essere uno sicuro di te, tu devi essere uno che fa cose, tira avanti, non guarda in faccia a nessuno, poi magari vai a fare il volontariato in ospedale, ma non lo devi dire, no? Perché sennò si sminuisce l'immagine del duro. E invece lui diceva, noi dobbiamo fare il bene, dobbiamo essere buoni, prima di tutto perché così saremo più felici noi, tra l'altro, ma anche farlo sapere. Cioè l'umiltà è tutto questo che non è faccio le mie 4 cose e poi dico madonna c'è tanta gente che le fa meglio di me. No, l'umiltà non è buttarsi giù, l'umiltà è, credo che sia proprio vera quella frase di Santa Teresa, essere veri con se stessi e davanti a Dio e con gli altri, quindi cercare di vedere realisticamente e autenticamente i propri limiti, anche il limite delle proprie azioni, saper accogliere un rilievo, una critica, senza andare in depressione e senza offendersi, sapere che il bene che io riesco a fare è un dono della grazia di Dio, è lo Spirito che sta lavorando, ed essere contenti di questo e allo stesso tempo cercare di essere testimoni della luce, come diceva oggi, no? Egli non era la luce, ma era venuto a dare testimonianza alla luce. Essere, e quindi mi ricollego con l'inizio e così concludo anche, perché meglio avere un po' di tempo con calma per pregare, che forse il Signore vi parla molto meglio di me, e poi dopo se volete comunque possiamo chiacchierare, no? Penso che ci sia un momento anche di confronto, diciamo di condivisione fraterna. Essere testimoni della luce significa cercare di essere accesi da quella luce. Una candela che brucia non è merito della candela, è merito del fuoco. l'importante è che sia accesa, scusate questo esempio da bambini, però a me ha reso, quando l'ho letto ho detto, però è vero, essere dei punti di luce non è merito nostro, noi possiamo essere la candela, ma la luce bisogna che ce la dia qualcun altro, allora saremo testimoni della luce. Chiediamo al Signore questo dono, io chiedo per voi e per me, adesso in questa preghiera, che possiamo essere anche noi un, come comunità e come singoli, proprio un po' di più assomiglianti a Giovanni Battista, no? Un grande dito, una grande freccia che porta non a noi, ma che porta a Cristo. Certo, come dice quel, non mi ricordo se è una frase cinese, francese, quella dopo orientali, però quando il dito indica la luna, il cretino guarda il dito, no? Uno si può anche sempre fermare a noi e dire è la Chiesa così, però voi siete in coerenza, ma se riusciamo a essere un dito anche messo male, però puntato su Cristo, allora non abbiamo sbagliato anche il nostro essere, no? Possiamo essere anche messi male, come lo siamo, d'altra parte, messi male nel senso orrenti, peccatori, ma siamo un indice verso Cristo. Abbiamo i nostri limiti, ma siamo, speriamo, una piccola strada verso Gesù, peccatori perdonati, guaritori feriti, no? Come si dice, questa è la nostra identità, no? Peccatori che sono in via di santificazione, speriamo, lo chiediamo insieme al Signore.